E allora 87.9 sono queste le frequenze di Radio Onda Rossa, sono le 8.13, allora cominciamo la nostra rassegna stampa, cominciamo dal Corriere della Sera che apre. Corriere della Sera che apre con il PNRR, PNRR, il richiamo ai ministri, Fitto, cambi necessari, no, alle resistenze, tensioni tra reati sul decreto. Tra alleati sul decreto migranti. Oggi il via libera della Camera al PNRR, il decreto affida la governance alla presidenza del Consiglio con misure di semplificazione e il collegamento con i fondi di coesione. Il ministro Fitto, i cambi sono necessari, nessuno faccia resistenza. Tensioni tra alleati sul decreto migranti per la norma sui permessi speciali. E questo prosegue, insomma, questo è un po' il titolo di apertura, infatti prosegue a pagina 2 e 3. Invece poco più, insomma, subito sotto questo primo titolo ci sono due riquadri. Uno riguarda le dichiarazioni appunto sulla sostituzione etnica del ministro Francesco Lollobrigida. Io non appoggio idee cospirazioniste, la frase shock sulla sostituzione etnica, contro di me la macchina del fango. Il ministro Francesco Lollobrigida interviene e spiega: io non appoggio teorie cospirazioniste, prosegue a pagina 9. Invece l'altro riquadro è sui termovalorizzatore, no di Schlein al Movimento 5 Stelle. Il PD a Roma voterà no agli ordini del giorno dei 5 Stelle contro l'inceneritore. È una scelta già presa, dice la segreteria di Elli Schlein, e l'amministrazione comunale ha anche approvato il piano rifiuti. Questo prosegue a pagina 5. Il Corriere, in realtà l'immagine principale centrale del Corriere è dedicata allo sport e alla vittoria dell'Inter. E sulla sinistra invece c'è l'editoriale di Federico Fubini, ed è dedicato alla questione del PNRR, agli investimenti dell'Italia. Fa un confronto con Francia e Germania e un po', insomma, sostiene come sia un errore dire no ai prestiti dell'Unione Europea. E vi leggo giusto l'inizio: ci sono realtà che bisogna riconoscere quando si parla del piano nazionale di ripresa e resilienza, non per gettare la spugna e dirsi che non c'è più niente da fare, ma al contrario per definire i punti di partenza e la strategia. Ecco dunque alcune di queste realtà. Solo nel 2022, tra settore pubblico e settore privato, la Francia ha investito 256 miliardi di euro più dell'Italia e la Germania ne ha investiti 474 in più. In un solo anno i nostri due principali partner e concorrenti hanno dispiegato la ricerca, macchinari, infrastrutture e tecnologie, somme pari rispettivamente a oltre un recovery e oltre due recovery in più rispetto all'Italia. E insomma questo prosegue anch'esso alla pagina successiva, pagina 2. Se ci spostiamo sulla colonna di destra invece del Corriere della Sera, Milano, i magistrati contro Nordio, rispetti l'indipendenza. Questo è un'altra questione che viene ripresa dai quotidiani di oggi, che insomma non incontreremo solo sul Corriere. Di Luigi Ferrarella: una deriva pericolosa, così sull'azione disciplinare del ministro Nordio dopo l'evasione del russo il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia all'assemblea straordinaria indetta dall'ANM, dai magistrati milanesi il monito: rispetti l'indipendenza. Prosegue a pagina 11. Sotto ancora il caso della sentenza al CONI riguardo la società della Juventus, la procura, i 15 punti di penalità sono poco motivati, plus Valencia e Juve, il colpo di scena dopo 3 ore di udienza davanti al collegio di garanzia del CONI. Per il PG dello Sport Ugo Taucher è motivata la penalizzazione di 15 punti inflitta ai bianconeri e chiede il rinvio alla Corte d'Appello federale per rimodularla. E in conclusione, un'altra questione che in realtà è ripresa anche da altri giornali è quella dell'orso che sta tanto facendo, insomma, che sta occupando in realtà le prime pagine da un po' di tempo, quella dell'orsa del Trentino, l'appello dei veterinari, l'orsa non va abbattuta, prosegue a pagina 19. E per il Corriere della Sera è tutto, magari passerei
al messaggero dall'altra parte del tavolo. Un buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Allora, iniziamo con il messaggero che apre con tasse tagliate a chi fa figli, il piano di Giorgetti per natalità, incentivi fiscali, spinta sul ceto medio e una deduzione di 10.000 euro per ogni nato. Agrusti Confindustria, i migranti servono al circuito produttivo. Queste, insomma, sono le esternazioni che il messaggero decide di porre in prima pagina, ben evidenziate con appunto i vari toni, insomma, di rivendicazione di questo governo, che le firme di Bulleri, di Branco e Mancini approfondiscono a pagina 2 e 3 della testata. Sicuramente nel corso della mattina andremo ad approfondire, magari ci sono anche altre testate, anche il Manifesto ne parla. Quello che possiamo dire in generale, appunto, come possiamo dire anticipazione, è come si è sempre detto anche tanto attraverso questi microfoni, è sicuramente il fatto che c'è un problema di quello che è la concezione qua evidente del lavoro di cura, che viene appunto posizionato sopra le spalle delle donne. E basta, e non si pensa invece non tanto a quelle che sono queste manovre populiste, no? di tagli, di promesse di attuazione, insomma, di tagli fiscali o comunque economici. Vediamo infatti che qualche mese fa c'era stato un altro piano riguardo a sconti vari di tasse sul biberon, pannolini e tutti i prodotti appunto della natalità. E non è tanto questo, non è tanto la tassa, insomma, l'INPS e la pubblica amministrazione, ma appunto come conciliare sostanzialmente i tempi della vita, del tempo libero, del lavoro, perché ci serve, e poi appunto anche di questo lavoro di cura, che però a quanto pare viene sempre sottolineato, cioè viene sempre addotto alla figura alla figura materna, ecco, in questo caso. Andiamo avanti, sempre rimanendo in quella che è la pubblica amministrazione. Un altro titolo riguarda l'autonomia, frenata del ministero sulla scuola, la lettera, i prof devono restare dipendenti statali. Andrea Bassi a pagina 4 ci parla appunto di questo, approfondendo il tema. La mail è datata 5 aprile, il mittente è il Ministero dell'Istruzione, i destinatari sono i tecnici degli affari regionali, il Ministero guidato da Roberto Calderoli, che stanno lavorando al bollente dossier sull'autonomia differenziata. Il messaggio è diretto, il reclutamento e lo stato giuridico dei docenti e del personale scolastico sono una prerogativa statale che non può essere ceduta alle regioni. La scuola, insomma, non si tocca, deve rimanere nazionale. Uno stop in piena regola arrivato come una sorta di emendamento al documento, lungo ben 133 pagine, che gli uomini di Calderoli hanno predisposto elencando tutte le competenze che le regioni autonomiste, Veneto e Lombardia su tutte, potrebbero chiedere allo Stato di trasferire. Il documento è planato ieri sul tavolo della conferenza delle regioni. La lista delle prerogative che verrebbero sottratte ai ministri per essere trasferite ai governatori resta impressionante. Una ghigliottina sui dicasteri che svuoterebbe Roma dalle sue competenze e del personale ministeriale che inevitabilmente sarebbe in esubero. Quindi questo insomma è l'incipit dell'articolo, che per chi fosse interessato integralmente si trova a pagina 4 del Messaggero, che sottolinea quindi queste resistenze appunto nei confronti del progetto di autonomia differenziata di cui ormai si parla da molto tempo, promosso appunto dal ministro Calderoli. Totalmente appunto diciamo simbolo, ecco, di iniquità sì, diciamo in Italia, e anche, no, di questi piani autonomisti che la destra e l'ultradestra insomma portano con sé dai primi anni del 2000 nella politica. E andiamo avanti sulla spalla sinistra del Messaggero, anche qua si parla della sostituzione etnica e di assenze di visione, insomma un relazionale di Mario Aiello sul caso migranti, su cui insomma possiamo anche sorvolare. E andiamo avanti, sempre negli interni, la RAI cede gli uffici nella capitale, l'ombra dei trasferimenti al nord. E poi presentati i livelli essenziali di assistenza, fecondazione assistita e protesi high-tech, la nuova frontiera degli ospedali pubblici, definiti nuovi standard della sanità pubblica, garantiti anche fecondazione assistita, genetica e protesi di high-tech. Il ministro Schillaci, risultato storico, test e cure erano ferme da molti anni. Continua Evangelisti a pagina 6. Per concludere, a piedi pagina, sempre nella prima del Messaggero, abbiamo vertice sul Giubileo, timori per la sanità, sicurezza e trasporti. Intesa tra Italia e Santa Sede per evitare nel 2025 che chi entra possa diventare immigrato irregolare. E certamente ovviamente sempre ad attaccare sempre il nemico è alle porte, ovviamente per la destra. Passiamo al manifesto, che invece titola alto assieme alla una fotonotizia, appunto gioco sporco, tra giravolte e colpi bassi si riaccende lo scontro a destra sulla protezione speciale. Palazzo Chigi blocca un emendamento della maggioranza al decreto Cutro e costringe la Lega a fare marcia indietro. Le opposizioni sono nel caos, Senato in mano a incompetenti, questo diciamo sono le opposizioni che parlano. Si approfondirà nel corso anche della mattinata, questo insomma è soltanto il riassunto dell'articolo che si trova integralmente a pagina 5. Mantenendoci sulla questione appunto del ministero, quindi sempre negli interni, il tema della giustizia, appunto un altro titolo importante è: il governo ha un problema Nordio. Il ministro della giustizia Nordio è sempre più un problema per il governo, parte all'attacco alla magistratura milanese promuovendo un'azione disciplinare per coprire le sue responsabilità nel caso dell'evasione di Artem Aleksandrovich Us, l'uomo di affari russo, figlio di un sodale di Putin, e lo fa con tale malgrazia da suscitare una mezza rivolta alle toghe dell'opposizione e anche dell'avvocatura, tanto da costringere Giorgia Meloni ad anticipare un incontro in agenda per i prossimi giorni per dargli la sua copertura politica. Ma non basta, in serata fonti di Via Aurenula assicurano che non era intenzione del ministro entrare nel merito delle decisioni della magistratura, ma Carlo Nordio ha fatto proprio questo e oggi dovrà spiegarlo al Parlamento. Accanto a questo articolo invece appunto il manifesto menziona la sentenza della Consulta. Cospito riprende a mangiare, ne parla Merli a pagina 6. Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame cominciato 180 giorni fa. La decisione è arrivata dopo la sentenza con cui la Consulta ha aperto la strada a uno sconto di pena per l'anarchico condannato per strage politica. Per il difensore si tratta di un'oggettiva vittoria. A proposito appunto di difensore, nel corso della mattinata, anzi in realtà anche relativamente tra poco, insomma verso le 10
9 e mezza
appunto sentiremo proprio il difensore, come lo chiama il manifesto, avremo ecco l'occasione di parlare della, diciamo, di questa situazione in maniera molto più approfondita. E il manifesto parla dell'orsa del Trentino: non abbattete l'orsa, sfida all'esecuzione. La Lega antivivisezione, chiede la custodia dell'orsa rinchiusa nel centro del Casteller al presidente Trentino Fugatti, che invece preme per abbattere l'animale. Con lui 63 sindacati della zona, contro di lui l'ordine dei veterinari che invita gli iscritti a non prendere parte in un'eventuale eutanasia. Questo è un articolo a cura di Corvino, Martinelli e Martini a pagina 2 e 3 sempre del manifesto. E anche qua, diciamo, la radio, questi microfoni si sono occupati. In realtà la questione dell'orsa gira sulle prime testate, sulle prime pagine testate, insomma, almeno da una settimana. E diciamo, anche qua c'è stato, tra l'altro, giovedì scorso, per chi fosse interessato, un redazionale proprio su questa questione, che ovviamente, in cui si va ovviamente a sottolineare, no, questo evidente problema che l'uomo di convivenza con gli animali, e quindi non soltanto, cioè, sia la flora che la fauna, e di gestione anche di quelle che sono le politiche ecologiche che o devastano attraverso ultrasfruttamenti ultracapitalistici, oppure appunto conducono a dei veri e propri stati di abbandono. E diciamo, anche c'è una, ci dovrebbe essere una rivisitazione, ecco, di quella che è la figura dell'uomo nel mondo, appunto non costellata di questo forte antropocentrismo. E poi soprattutto, no, questo è la stessa logica che abbiamo per tutte, alla fine, le questioni interne, estere, di quello che è il governo con cui oggi, insomma, ci ritroviamo, che è proprio la logica del nemico, no, che in questo caso qua ricade sulla politica e sul populismo antispecista cioè specista, insomma, della Lega, e quindi, diciamo, che va a vedere anche qua il nemico, lo va ad oggettificare, insomma, in qualcuno, qualcosa, qualche animale, qualsiasi cosa, insomma, possa in qualche modo compromettere lo status quo, ecco, diciamo dell'uomo, ecco.
Arrivato al lavoro,
attento Maria,
sto pensando a lei,
Maria,
un'emozione così,
Maria,
non l'ha provata mai,
attento Maria,
c'è sotto i piedi miei, mi sento il vuoto oramai, chissà che sarà mai.
8:30, passiamo alla prima pagina della Repubblica invece, e prima pagina della Repubblica. Eccoci. Prima pagina della Repubblica. Allora, ministro sotto scacco. Ministro sotto scacco, Lega e Forza Italia contro Lollobrigida per le parole su migranti e sostituzione etnica. Corretto il decreto Cutro dopo l'intervento del Colle. E i magistrati attaccano Nordio, viola l'indipendenza, l'ira dell'ANM per l'azione disciplinare sui giudici del caso US. Sicuramente la prima pagina della Repubblica dedica buona parte dei suoi, insomma, del suo spazio a questa questione del ministro e delle parole sulla sostituzione etnica. E infatti andiamo a vedere lo spazio di sinistra, il commento, l'invasione delle faccette nere di Natalia Spesi, subito sotto l'analisi, l'identità non ha confini, prosegue a pagina 32. La teoria della sostituzione etnica non è certo nuova in Italia come negli ambienti di estrema destra europei. E prosegue, insomma. Invece subito sotto al titolo grande, questa era un po' la colonna di sinistra, subito sotto Lollobrigida e Nordio nella bufera. Il primo è stato pesantemente criticato anche da Lega e Forza Italia sulle sue frasi sulla sostituzione etnica, il secondo dai magistrati anche per l'azione disciplinare scattata dopo il caso Hus. Ed Elly Schlein si dice pronta a incontrare Meloni sul PNRR. Questo insomma è un po', è, come dire, un po' una sintesi dei, dei diversi articoli che poi sviluppa a pagina 2, 3, 8 e 9. Subito sotto, e come abbiamo visto anche in precedenza sugli altri quotidiani, la questione della natalità, del calo demografico. Giorgetti spiazza la Premier, meno tasse per le nuove nascite, di Tommaso Ciriaco, e prosegue a pagina 4. E ancora di Elisabetta Camussi, le donne chiedono più equilibrio tra figli e carriera. L'immagine principale invece, centrale, dedicata al reportage della Guardia Costiera Italiana, e cioè, nell'immagine è raffigurata appunto barconi con migranti e appunto la Guardia Costiera. Salviamo molte vite ma l'Italia non ci aiuta, di Leonardo Martinelli, e lo si ritrova a pagina 7. E con questo abbiamo visto un po' la parte centrale, ci spostiamo sulla parte di destra, che invece è dedicata agli esteri, come tendenzialmente è per la Repubblica. Mappamondi, NATO, il no di Draghi apre la strada alla guida militare di Cavo Dragone. L'Europa nel nuovo ordine mondiale, di Marco Minniti. E subito sotto invece, paura per Navalny, lo stanno uccidendo, ed è un, anche questo qui insomma è un articolo da un'inviata della Repubblica, Rosalba Castelletti, e prosegue a pagina 15. E la parte bassa è dedicata a cinema e sport, e insomma oltre appunto allo sport e all'Inter Benfica. Sul cinema invece riporta l'uscita del film di Nanni Moretti, Un raggio di sole, sulle ferite della sinistra, ed è un commento di Corrado Augias. Questa è un po' la Repubblica. Andrei a vedere invece La Stampa, lo apro subito. Allora, la stampa apre, titola così: migranti, il governo nel caos, ridotta la protezione speciale, sostituzione etnica, Lega contro Lollobrigida, lui sono ignorante, non razzista. Direi benissimo. Lid tra Carroccio e Fratelli d'Italia sul decreto Cutro, necessaria la moral session del Colle. Governo nel caos sui migranti, ridotta la protezione speciale sulla sostituzione etnica, il ministro Lollobrigida precisa se sono ignorante non razzista, e prosegue a pagina 2 e 4. Ancora sotto, Mattarella in Polonia, basta nazionalismi, di Ugo Magri. Questo insomma prosegue, poi magari lo andiamo a vedere, bisognerebbe capire che cosa intende insomma da che pulpito. Sulla spalla di sinistra invece si parla appunto di magistrati, della questione Nordio, e infatti Nordio vede la Premier, virgolettato, l'oligarca US fuggito per colpa dei giudici, il fastidio americano, un travisamento dei fatti determinato da errore macroscopico o grave negligenza, è l'accusa che il ministro Nordio rivolge ai tre giudici d'appello di Milano. Sotto c'è il commento di Giancarlo Caselli, ex magistrato, non delegittimare la magistratura, esercitare l'azione disciplinare contro i magistrati rientra ovviamente nei poteri del ministro della giustizia, ma se lo si fa con rullo di tamburi e alla vigilia di un dibattito parlamentare che si preannuncia delicato anche per l'esecutivo, se poi al proclama del ministro si possono obiettivamente muovere alcune critiche nel merito, come quella di Paolo Colonnello, di Nello Rossi, ecco il quadro si complica e si intorbida. Prosegue a pagina 27. Ancora sotto, Santa Lucia, rischiamo una deriva israeliana, è virgolettato. Sono sconcertato, si tratta di un'invasione di campo inaccettabile che apre uno scontro tra poteri costituzionali. Così Giuseppe Santa Lucia, prosegue. A pagina 7 l'immagine principale centrale è dedicata appunto alla questione, al calo demografico, alla questione della natalità, però questa volta al sorpasso della natalità da parte dell'India nei confronti della Cina. In India più abitanti che in Cina, cala la popolazione mondiale, il sorpasso è il titolo grande. Quanto costa il sorpasso demografico dell'India sulla Cina? Era nell'aria da quando Pechino lo scorso anno ha registrato il primo calo di popolazione dal 1961. Ora abbiamo i numeri, 3 milioni circa in più a partire dalla metà di quest'anno. Lo si ritrova a pagina 19 della stampa. Sulla parte destra della stampa ci avviciniamo a politica interna, invece entriamo più nel dibattito della politica interna. PD, manifesto Schlein, maternità surrogata, PNRR, sanità e sbarchi perché Meloni mente. L'aveva promesso, eccola qua, la vigilia di Pasqua, la segreteria del PD, Elly Schlein, aveva annunciato una futura conferenza stampa. Troppi borbottini. E prosegue a pagina 11. Questa era la politica, invece l'economia, altro riquadro di Luca Monticelli. Zero tasse a chi fa figli, i costi del piano Giorgetti. Il ministro Giorgetti offre al dibattito politico un'idea per spingere la natalità, che in Italia l'anno scorso ha toccato il minimo storico, registrando solo 392.000 nascite. Va avanti a pagina 12 e 13. Sotto ancora, visco e la crisi dell'UE, ne usciamo solo uniti. Marco Buti si domanda qual è il futuro per il sogno di Jean Monnet e dei padri dell'UE. Rafforzare l'Unione Europea sarà cruciale per gestire le nuove crisi. Insomma, le ultime due riquadri che riportiamo, che riporta in realtà la stampa, sono un articolo di Helena e qui Janeczek, Arendt, la libertà ferma la violenza, potere e violenza secondo Hannah Arendt non si equivalgono. Il nucleo di questo saggio sta nel compito di ridefinire entrambi. E sotto, ma fa il giornalismo come passione civile. Con questo direi che possiamo concludere la lettura della stampa.
Sì, se vogliamo dare una brevissima occhiata al Sole 24 Ore per parlare appunto di quelle che sono le questioni più economiche, internazionali e interne, appunto il Sole 24 Ore parla di svolta green, costi fuori controllo. A passo spedito verso l'adozione della più grande legge sulla protezione del clima di tutti i tempi, l'Unione Europea ha dato l'ok a nuove misure per la transizione. Dopo le mosse su case green e auto, arrivano la riforma degli ETS e il dazio sulle importazioni inquinanti, tutte misure che comportano oneri aggiuntivi per immobili, carburanti, imprese e agricolture, con il rischio che i costi economici e sociali della transizione vadano fuori controllo. E ne parla appunto Romano, D'Ambrosio, Cappellini a pagina 2 e 3. Questa, diciamo, è la questione, ecco, anche delle politiche non soltanto interne, anche quelle europee. Concorrenza intesa sugli ambulanti resta il nodo balneare, quindi si rimane sempre all'interno del CDM, del Consiglio dei Ministri, negli interni. Anche il Sole 24 Ore parla di questo sorpasso che si diceva prima, giugno 2023 l'India scavalca la Cina, prima al mondo per numero di abitanti, è il titolo, diciamo, un altro titolo importante di questo, diciamo, di questa testata, che pone proprio anche un, diciamo, che occupa la fotografia, ecco, centrale della prima pagina. Sulla spalla destra invece abbiamo un'altra serie di panorami, insomma, che coprono più o meno a tutto tondo, ecco, le questioni di questi giorni. Quindi continua il viaggio, cioè, la questione del viaggio in Polonia di Mattarella, no? All'Unione Europea, somma di mutevoli interessi nazionali, la guerra in Europa, Ucraina arrivati ai primi sistemi di difesa Patriot, Kiev dopo oltre un anno di bombardamenti ha ricevuto i primi sistemi di difesa aerea Patriot USA, l'accelerazione nel timore che Mosca si prepari ad intensificare i raid, continua a pagina 12. E quindi in realtà sotto questo punto di vista possiamo dire che il Sole 24 ci ha fatto abbastanza un panorama importante. Ah, poi un'ultima cosa, Calderone, 1 milione di posti di lavoro che non riusciamo a coprire, 2 milioni i disoccupati in Italia. La ministra Marina Calderoni lancia l'allarme sul paradosso della distanza tra domanda e offerta di posti di lavoro in un paese con 2 milioni di disoccupati e con un tasso di disoccupazione giovanile al 22,4%. Per chi fosse interessato integralmente, l'articolo è a pagina 5, sempre del Sole 24 Ore. Da qua è tutto.
Allora, entriamo nel vivo di questa rassegna stampa e abbiamo visto un po' come aprono i giornali, tutte le prime pagine qui in radio. Insomma, stavamo pensando che a questa questione di Lollobrigida magari non dedichiamo particolare spazio. Vi leggiamo un paio di trafiletti qui dal Corriere della Sera, che c'è l'intervista che gli hanno fatto. Insomma, leggiamo un paio di risposte. Cosa voleva dire con quella infelice espressione? Stavo parlando in positivo di immigrazione legale, il cui primo nemico è quella illegale. Un concetto chiaro per dire che l'indirizzo del governo è prendere atto di un drammatico decremento della natalità che fa prevedere nei prossimi anni un abbattimento drammatico nella nostra popolazione. L'Italia ha bisogno degli immigrati, lo dice anche il DEF che aveva appena varato, qui dice il giornalista. La mia locuzione voleva indicare un'alternativa. C'è chi pensa che se facciamo meno figli la strada sia avere un maggior numero di immigrati. A nostro avviso invece la prima scelta è costruire un sistema di welfare che crei le condizioni per chi vuole mettere al mondo figli. E ancora, lei però ha evocato magari involontariamente la teoria del complotto mondiale, cara alle destre xenofobe e neonaziste e a stragisti e negazionisti della Shoah. Mette l'errore o no? Cerchiamo di capirci. Nella mia vita ho preso distanze siderali da chi immagina complotti internazionali e altre follie di questa natura e ricordo alcuni esempi clamorosi di sostituzione perpetrati dal fascismo in Alto Adige, da Stalin con la russificazione dell'Ucraina o da Putin in alcune aree del Donbass. Poi proseguo ancora. Se siamo italiani e pensiamo che i nostri valori debbano essere tutelati, dobbiamo difenderli con la nascita di bambini così fortunati da venire al mondo in Italia, senza ostacolare l'integrazione, ma senza cancellare la nostra cultura a vantaggio di altre. Si può diventare italiani anche venendo qui, lavorando e apprezzando il nostro modello e giurando sulla Costituzione pietà miliare che distingue i cittadini italiani dal resto. Beh, direi no che dopo aver chiarito le parole direi che adesso siamo tutti più tranquilli e possiamo andare tranquillamente avanti. Possiamo andare avanti e vado alla Stampa. La Stampa, pagina 8, Mattarella, la somma dei nazionalismi produce instabilità nell'Unione Europea. E qui si parla appunto del presidente della Repubblica a Cracovia, nell'università appunto di Cracovia. Nella Polonia, che pende a destra ed è capofila di tutti i sovranismi, compresi quelli di casa nostra, Sergio Mattarella difende a spada tratta le ragioni di un'Europa forte, coesa e solidale. Il senso del suo discorso manifesto, pronunciato tra le antiche mura dell'università di Cracovia, suona in netta antitesi con le dottrine nazionaliste teorizzate anche di recente da Morawiecki. Secondo il primo ministro polacco, gli stati 8 e 900 restano insostituibili. In futuro l'Unione sarà tanto più solida quanto più i diversi popoli che ne fanno parte sapranno farsi valere contro le burocrazie tecnocratiche di Bruxelles. Per Mattarella, invece, stiamo correndo il rischio opposto. Finché resterà in balia degli egoismi nazionalisti, difficilmente l'Europa sarà all'altezza delle sfide. Per citarne le esatte parole, l'esigenza di farne una protagonista non trova adeguata risposta nella visione dell'Unione come somma temporanea e mutevole di umori e interessi nazionali. Quindi, per definizione, perennemente instabile. La frammentazione della visione preoccupata del presidente non porterà nulla di buono. Esempio molto concreto, la difesa comune europea che, specie dopo l'aggressione russa all'Ucraina, a parole tutti giurano di volere. È chiaro che in questo momento storico converrebbe un grande esercito comune anziché tanti piccoli dispositivi militari difficili da coordinare. Le stesse somme destinate al rafforzamento delle difese dei singoli paesi UE, se messe a fattore comune, diventerebbero un volano ineguagliabile, conferma il Presidente della Repubblica che in questi temi si intende. La stessa Alleanza Atlantica aggiunge se ne gioverebbe. Ma per avere delle forze armate comuni occorre un'unione di nome e di fatto, con autentici poteri sovranazionali, altrimenti quando mai ci riusciremo? Il presidente non polemizza con Marovci, e ci mancherebbe. Da quanto si è saputo in ambienti diplomatici, il loro faccia a faccia di 2 giorni fa a Varsavia è stato molto amichevole, con profili interessanti. Oltretutto Mattarella sa bene che nel caso della Polonia l'orgoglio identitario affonda le sue radici nelle invasioni subite da est e da ovest, si giustifica con la ragione della sopravvivenza come paese libero e indipendente. Cita non a caso nel suo discorso l'aggressione della Germania nazista e della Russia stalinista alleate tra loro. Ricorda il grande ruolo patriottico di Papa Wojtyla, già arcivescovo di Cracovia, e lo storico processo di affrancamento dal regime comunista iniziato prima che crollasse il muro, già nel 1988. Ma una volta accertata la realtà storica, comprese le responsabilità del comunismo sovietico, il presidente non può fare a meno di segnalare una contraddizione, quella di coloro che vogliono puntare a una solida cornice di difesa UE, però allo stesso tempo esitano ad avanzare sulla strada dell'integrazione. È evidente, invita a riflettere, che l'una non può esistere senza l'altra. Unione e sicurezza vanno a braccetto. Insomma, la questione sollevata da Mattarella in Polonia nella fucina del sovranismo più intransigente è tutt'altro che accademica. Cioè, fondamentalmente, quindi, l'identitarismo nazionalista, cioè, sembra che sostenga, cioè, si potrebbe tradurre così, che l'identitarismo nazionalismo polacco andava bene finché doveva combattere l'Unione Sovietica, poi adesso invece andrebbe ammorbidito in favore di un nazionalismo europeo, di un sentimento nazionalista europeo, e insomma è più in questo senso più allargato, quindi appunto con un esercito europeo. E, insomma, un discorso che da quando appunto è stata, insomma, dal 24 febbraio per capirci del 2022, un discorso che è stato piuttosto forte negli ambienti di una certa sinistra o centro, insomma, molto legati al patto atlantico. Le sue ricadute sono quotidiane, dai grandi nodi dell'economia alle politiche migratorie. La stessa Premier Giorgia Meloni ha riconosciuto martedì scorso la necessità di conciliare il tema dell'Europa con la difesa degli interessi nazionali. Una sintesi, per quanto faticosa, andrà trovata. Il presidente ha parlato della guerra, anzi delle 2 guerre che si stanno combattendo. La prima si combatte in Ucraina, la seconda sul terreno dei valori in gioco. In entrambi i casi nessuno può restare indifferente, pena conseguenze peggiori. Certo, poi come se al mondo esistessero solo queste due, vabbè, qua sono 2 guerre, la seconda è più metaforica, comunque. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, ricorda Mattarella, ci si chiedeva se valesse la pena morire per Danzica, la città polacca di cui Hitler voleva impadronirsi. Quella domanda diventò il simbolo dell'irresolutezza contro la prepotenza nazista e tutti sanno come andò a finire. Per lo stesso motivo, cedere alla minaccia di Putin oggi non si può. È il senso della visita del presidente ieri pomeriggio ai 150 militari del contingente italiano sulla base aerea di Malachi-Kujicna, prima tappa della visita che proseguirà oggi in Slovacchia. E tuttavia, mentre chiede all'Occidente compattezza contro i tentativi di seminare zizzania, il presidente esorta a progettare gesti di pace, a non arrendersi alla logica di guerra, a cogliere tutte le occasioni che dovessero presentarsi per mettere fine alla tragedia del cuore del nostro continente alle porte di casa. Cioè, praticamente, appunto, dopo aver sostenuto della necessità di un esercito militare unito, più grande, più forte, più coeso, alla fine un'esortazione alla pace. 8:59, fra pochissimo sono le 9. Vogliamo passare a qualcos'altro oppure
passiamo, va bene, alla pagina 5 del manifesto da questa parte. E dunque, maggioranza e governo litigano sulla protezione, il PD sono nel caos, Palazzo Chigi impone la riscrittura dell'emendamento firmato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, tornano le divisioni, oggi il voto finale al Senato. Doveva essere la bandiera piantata e suggellata il successo dell'esecutivo, in particolare della Lega di Matteo Salvini, la dimostrazione che il governo e le destre mantiene le promesse fatte agli elettori, in questo caso un taglio drastico alla protezione speciale definita per settimana come un'anomalia tutta italiana, ma è bastata una manciata di minuti per trasformare una vittoria che si pensava ormai già in tasca in una disfatta, imbarazzante per Palazzo Chigi, la maggioranza. Al momento di votare gli emendamenti all'articolo 7 del decreto Cutro, il sottosegretario dell'interno Nicola Molteni chiede a sorpresa di sospendere i lavori in corso nell'aula di Palazzo Madama. Quando si ricomincia tocca al senatore Maurizio Gasparri comunicare l'intenzione della maggioranza di rimettere mano all'emendamento che Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega avevano sottoscritto proprio per limitare la protezione speciale. Il motivo va cercato in una frase contenuta nel testo e che prevede lo stop agli obblighi costituzionali e internazionali sottoscritti dall'Italia nel valutare la concessione della protezione. Non proprio una cosetta da poco. Perché se mantenuta quella formulazione avrebbe sì espresso alla Lega di reintrodurre i decreti di sicurezza firmati a suo tempo da Salvini, ma anche messo a rischio il decreto di essere dichiarato incostituzionale, avrebbe di sicuro aperto uno scontro con il Colle. Proprio il rispetto di quegli obblighi era infatti uno dei punti che Mattarella, nella sua lettera al Parlamento, scritta nel 2018 in occasione della firma ai decreti salviniani, aveva chiesto e ottenuto di mantenere. L'improvvisa marcia indietro riaccende le tensioni che da settimane dividono la maggioranza proprio sulla protezione speciale, con la Premier Giorgia Meloni impegnata a contenere gli affondi della Lega proprio nel tentativo di evitare un incidente con il Quirinale, Premier che sarebbe intervenuta anche ieri, sebbene all'ultimo minuto. La dimostrazione della pace apparente di due giorni fa appartiene ormai al passato, sta nelle molte parole di Molteni che chiede di accantonare temporaneamente l'emendamento perché non si è capito bene la riformulazione proposta. Alla fine il testo passa, ma senza più riferimenti ai trattati internazionali. Resta confermata invece la stretta sul rilascio della protezione speciale, con la riduzione della possibilità di convertire il permesso di soggiorno per poter lavorare, anche per chi è nel nostro paese a causa di gravi calamità e per cure mediche. Salvo ulteriori sorprese, il voto finale sul decreto è previsto per oggi. Dalla maggioranza in evidente imbarazzo, fino a tarda sera non arrivano commenti a quanto accaduto nell'aula di Palazzo Madama. Attaccano invece l'opposizione, la maggioranza sui migranti non esiste più. Le divisioni sono ormai evidenti, sono nel caos, dice il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, per il quale il Senato è ostaggio di un gruppo di incompetenti. Questo dà il senso del caos che c'è nella maggioranza, dice invece il capogruppo del PD al Senato Francesco Boccia. La riformulazione è il tentativo di negare il più possibile il pasticcio che hanno fatto. La cosa grave, prosegue il senatore Dem, è che il governo ha dichiarato di non aver capito la riformulazione fatta dall'estensore dell'emendamento. Noi insisteremo perché pensiamo che anche le altre modifiche siano solo una violazione di diritti internazionali, ma dei diritti umani. Quindi, diciamo, questo è l'articolo che riporta, come diciamo prima, in prima pagina il manifesto, che appunto condivido, comunque va ad evidenziare quella che è la situazione appunto della maggioranza del governo in rapporto ai migranti. Sicuramente ricordiamo appunto che da poco è stato proclamato lo stato d'emergenza e diciamo che sempre attraverso questi microfoni si ragionava anche riguardo a quello che questi, diciamo, lo stato di emergenza e questa situazione voluta appositamente dal governo può comportare, non, diciamo, non soltanto a livello come dire, proprio umano, di vita o di morte, ma anche appunto a livello istituzionale. Quindi comporta diciamo decisamente un taglio di quelli che sono le procedure legislative, una possibilità appunto di prendere poteri straordinari, una strumentalizzazione, insomma, affinché, come anche diceva l'articolo stesso, che appunto è a cura, a firma di Carlo Lania, diciamo, porta anche a quella che è una strumentalizzazione per rimpatriare, per espellere molto più facilmente, velocemente, per non dare permessi di soggiorno, per, insomma, rafforzare, aumentare eventualmente appunto i CPR. Diciamo, il governo ha evidenziato la volontà di inserire almeno un CPR in ogni regione. E diciamo che questa metodica, questa dialettica appunto del diciamo di antagonismo, questa volta però è un antagonismo che è negli atteggiamenti, ecco, del governo nei confronti insomma delle persone che devono lasciare la propria città, diciamo, devono lasciare i loro paesi per salvare le vite, ma anche appunto chi salva le stesse vite. Cioè c'è una forte dichiarazione, c'è stata una forte dichiarazione di guerra nei confronti appunto dei, diciamo, di questi pericoli, no? Come anche li chiama Lollo Brigida, ma anche appunto di chi vuole andare a salvare, proprio perché ha ben chiaro invece che appunto si parla di quelli che sono i diritti umani, oltre che internazionali, i diritti umani prima di tutto, ovviamente, che sono inalienabili da qualsiasi, diciamo, da qualsiasi appunto forma di vita in generale. E sicuramente una cosa che mi viene anche da pensare è che da poco il governo Meloni ha possiamo dire partorito, ecco, questo DEF, che è il documento di economia e finanza, in cui diciamo nelle numerosissime pagine appunto in cui si parla proprio di questioni finanziarie e prettamente appunto economiche, ci sono alla base di tutto una netta contraddizione che pone da un lato le questioni migratorie appunto con questa proclamazione dello stato d'emergenza, le questioni appunto della protezione speciale, la stretta, come anche diceva insomma l'articolo, no, su quelle che sono le questioni appunto eventuali di rimpatrio, di permessi di soggiorno. Le strettissime questioni che diciamo possono coinvolgere appunto le partenze, degli arrivi, insomma, dalle persone che decidono di emigrare. Dall'altro lato però, diciamo, anche accompagnato da una serie di grafici, ecco, ci sono diciamo c'è un calcolo abbastanza lungo, che mi limiterò, diciamo, a sintetizzare, in cui sostanzialmente si dice alla fine che con quelli che sono la partecipazione, ecco, nel lavoro, insomma, della società, ecco, di questi migranti, con i flussi migratori, l'Italia, ci si concentra ovviamente sull'Italia, potrebbe avere un aumento, un calo molto importante, quindi appunto positivo, del debito pubblico del 30%. Quindi diciamo che vengono evidenziate queste due cose che ovviamente non tracciano, cioè tracciano sostanzialmente un'importante incoerenza che il governo Meloni in realtà continua a portare avanti e continua ad evidenziare di evidente, come dire, in evidente stato confusionario, ecco. Di base possiamo dire che però alla fine tutti quanti i governi, non solo questo ad oggi, ci troviamo con questo che è quello, diciamo, più accentuato, però tutti i governi alla fine si sono sempre, come dire, anche sottoposti a questa dialettica tra i flussi migratori, permettendo magari l'ingresso appunto dei migranti, ma allo stesso tempo appunto incrementando queste forze lavoro di migranti che però erano sottopagati, precari, che morivano sul lavoro, erano appunto nella zona così chiamata anche a livello economico, zona grigia di lavoro, insomma, diciamo ridotti in situazioni appunto schiavistiche. Mi viene da pensare, e dopo questo appunto concludo, che da poco insomma è uscita fuori questa notizia che nell'Agropontino, quindi in provincia di Latina, per essere un po' più precisi, insomma nei pressi anche di quella che è Sabaudia, ecco, per dire, ci sono queste coltivazioni molto importanti, insomma massicce di kiwi, e in cui ci sono, diciamo, sono uscite fuori che tantissimi lavoratori del Punjab, cioè una regione dell'India, sono ridotti appunto alla miseria, non hanno abbastanza strumenti di lavoro, vengono maltrattati, vengono sottopagati, il tutto coronato quindi da questo lavoro irregolare.
E allora torniamo al Corriere della Sera per leggervi una lettera che credo sia piuttosto significativa. E si è parlato, ormai penso sia un paio di settimane fa, quando si è parlato insomma delle dichiarazioni che la Russia ha fatto riguardo riguardo via Rasella, oppure di Meloni riguardo l'antifascismo e gli italiani. Questa è una lettera del presidente del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sul 25 aprile, che secondo me, ma credo sia abbastanza evidente, come in realtà continui a ricalcare quella via lì, cioè appunto il fatto che il 25 aprile debba essere una festa di tutti, che debba unire tutti e tutte al di là delle differenze politiche, come dire, un appiattimento alla fine della storia passata, quindi di che cos'è il fascismo e che cos'è l'antifascismo, e un appiattimento appunto delle differenze, un'omogenizzazione del passato, una grande confusione su questo, per cercare appunto di annacquare il 25 aprile come simbolo. Secondo me, adesso lo leggiamo, ma questa operazione non è un'operazione che avviene, come dire, a ciel sereno, ma è stata permessa, direi, insomma, da anni e anni di un annacquamento di appunto la storia di una della resistenza. E vabbè, andiamo a leggerle, poi magari insomma lo commentiamo alla fine, anche se non abbiamo moltissimo tempo, visto che alle 9:30 dobbiamo collegarci con l'avvocato. Il 25 aprile è una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Segna la sconfitta della dittatura fascista, il ritorno alla libertà, alla democrazia e la fine della guerra. Già questo, insomma, ovviamente ci si potrebbe, penso, fermare ogni due righe, ma già questo non è del tutto corretto. Certo, sicuramente il 25 aprile segna simbolicamente forse la caduta del regime fascista di Mussolini. Sul fatto che ci sia invece ad esempio appunto un ritorno alla libertà, sul concetto di libertà, è sicuramente un dibattito molto più vischioso e più complesso. Anche in questo credo appunto che una certa sinistra, quando ricorda il 25 aprile facendo grande appello alla libertà, ha contribuito all'annacquamento di una storia e di un significato particolare. È dunque un giorno di festa che deve essere celebrato nella gioia e nella concordia. Guai a farne un giorno di parte e di divisione, adombrando il sospetto delle forze democratiche elette in Parlamento siano fasciste. Il rischio è semmai che con la scusa dell'antifascismo si ritorni agli anni bui della contestazione violenta, in cui si tentò di delegittimare tutte le forze democratiche non dichiaratamente di sinistra. È dunque il caso di chiarire perché il fascismo è stato un male e perché è giusto essere antifascisti. Innanzitutto perché ha privato gli italiani delle libertà politiche. Della libertà di scegliere chi dovesse governarli. Poi perché ha scardinato alcune libertà fondamentali, come la libertà di opinioni e di pensiero, arrivando a cacciare dalle università e dalle scuole chiunque la pensasse diversamente. Perché ha fatto uso della violenza, della diffamazione, della delegittimazione personale per citare, screditare, eliminare gli avversari politici. Il fascismo ha fatto della intolleranza e della violenza il tratto caratterizzante la lotta politica contro l'avversario. In questo contesto ha cancellato lo Stato di diritto che si fonda sulla separazione dei poteri e sul principio di legalità. Il fascismo ha quindi sposato il razzismo nazista, sostenendo la inferiorità biologica e quindi giuridica di ebrei e non solo ebrei e collaborando alla loro deportazione nei campi di sterminio. E infine, nel suo delirio bellicista, ha portato l'Italia in una guerra sciagurata che ha causato nel nostro paese centinaia di migliaia di vittime. E viene qui una parte interessante. Noi ci dichiariamo dunque antifascisti perché ci dichiariamo per la libertà individuale, le libertà individuali, per lo Stato di diritto, per la sovranità popolare, per la pari dignità di tutti gli interessi umani. Ora, a parte che si potrebbero commentare punto per punto, ma si noti come si guarda bene dal dire che sono contro la guerra in un momento come questo. Molti elementi del fascismo si trovano nel comunismo e in tante altre ideologie e regimi totalitari che hanno insanguinato il Novecento. Oggi l'antisemitismo si respira anche in quelle terre d'Europa dove è sempre più difficile dirsi e comportarsi da ebrei per via di un certo estremismo islamista. Il totalitarismo si ritrova in quelle università che non ammettono un pensiero critico rispetto al politicamente corretto. L'intolleranza affiora in quella stampa che distribuisce patenti di fascismo a chiunque non garbi e in quella politica che considera l'altra parte un nemico da delegittimare e non un avversario con cui dialogare pur da differenti posizioni. Nel contempo non è fascismo, per esempio, difendere le frontiere, celebrare l'identità di un popolo, considerare positiva l'idea di patria e proteggere gli interessi nazionali. Valori questi che sono largamente condivisi e praticati nelle democrazie occidentali. Occorre dunque fare attenzione che non si abusi nel concetto di antifascismo, considerandolo una patente buona per discriminare gli avversari politici e per evocare il pericolo di un improbabile ritorno alla dittatura. Per allontanare qualsiasi sospetto di una strumentalizzazione politica sarebbe dunque opportuno che il 25 aprile si condanni il passato senza offendere o delegittimare chi oggi rappresenta valori legittimi, seppur diversi, pienamente in sintonia con la Costituzione repubblicana. Perché il 25 aprile è festa di tutti noi. Questa appunto è la lettera del ministro dell'istruzione. E credo sia abbastanza indicativo, insomma, riportare come pensiero il pensiero del ministro dell'istruzione sul 25 aprile, quindi su che cosa è stato il passato, il fascismo, l'antifascismo. Anche volendola vedere in maniera più generale, un'idea proprio della storia, cioè un'idea della storia che non deve dialogare col presente, una storia che non deve essere declinata nel presente. Questo comunque appunto è un'idea della storia e della memoria piuttosto grottesca, per non dire comunque pericolosa, in quanto insomma la storia ha valore soprattutto se dialoga con il presente. Insomma, il ricordare il passato significa non far riaccadere le cose nel presente. Questo è il valore del ricordo, della memoria e di quelle celebrazioni. Le celebrazioni hanno senso in questa direzione qui, se sono celebrazioni stantie, ferme, che non possono, insomma, viste come con una cappa di sacralità che non dialoga con il presente, sono sempre piuttosto pericolose. Comunque alle 9:18 passerei subito a un altro tema, se siamo d'accordo, così che Alle 9.30 sentiamo l'avvocato, cioè l'altro tema appunto ovviamente è vedere come sempre il Corriere della Sera riporta la notizia, la questione di Alfredo Cospito, e lo fa nella stessa pagina di questa lettera di Valditara, in cui parla anche di libertà di espressione, di manifestare, e insomma fa specie che sia nella stessa pagina dopo tutto quello che è accaduto riguardo questa mobilitazione. Cospito: basta con il digiuno e fa ricorso a Strasburgo. Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame contro il 41 bis, la decisione dell'anarchico 55enne pescarese che sta scontando una condanna a 30 anni, segue la sentenza della Corte Costituzionale che ha accolto la richiesta della difesa sulla valutazione delle attenuanti per i condannati all'ergastolo, che nel suo caso potrebbe portare teoricamente ad uno sconto di pena nel processo in corso a Torino, ma che non ha nulla a che vedere con il carcere duro. Cospito ha comunicato lo stop alla protesta al DAP e alla presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, che lo aveva invitato a riprendere a mangiare, anche se nei giorni scorsi aveva già ripreso a mangiare gradualmente. Non voleva morire e ha raggiunto due obiettivi importanti, ha detto il suo legale, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, riferendosi alla decisione della Consulta e al fatto che il 41 bis è ora un tema noto. La difesa ha fatto ricorso alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo contro il 41 bis e ne ha di nuovo chiesto la revoca del carcere duro al ministro della giustizia. Questo insomma è quanto riporta il Corriere della Sera a pagina 11, e noi fra poco sentiamo l'avvocato Flavio Rossi Albertini, intanto ci fermiamo momentaneamente. Abbiamo anche notizia che intanto il picchetto in via Silvio Latino va avanti, è ben nutrito e fino ad ora non si sono viste camionette della Celere, e quindi insomma questa per ora insomma è una buona notizia, soprattutto che ci sono appunto tanti e tante compagni e compagne.
La domanda che non ha risposta, al primo che era andato nella fossa, a tutto quello che riempie il vuoto e all'acqua che ha sposto col petto quando nuoto, al momento di andare via, a quel che resta dopo l'allegria, a tutto quello che ti spezza la schiena e a tutto quello che provo questa sera. A guardare me, guardare me, guardare me. A guardare me, guardare me, vedere che se vado a fondo trovo sempre un altro mondo. Un sorriso a ferro, la mia libertà. A volte siamo in cielo, a volte qua. Come dice anche il cinghiale, ed io lo canterò. La dose fa il veleno del rock and roll. La dose fa il veleno del rock and roll. La dose fa il veleno.
pensato io ero libero, libero, libero. Arriva in quel quartiere dello libero.
Allora, 9:32 e torniamo in diretta, siamo in collegamento con l'avvocato Flavio Rossi Albertini, ci senti?
Sì, mi sento, in realtà bassa bassa la voce.
Ok, allora... Al... Eccoci qua.
Eccoci, adesso sì. Senso molto meglio.
Sì, sì, sì. Allora, insomma, io ti volevo chiedere due cose. Intanto un aggiornamento un po' sulla salute di Alfredo, insomma, se ci puoi dire, insomma, un po' le ultime cose. E poi un'altra cosa che ti volevo chiedere era un po', secondo te, se ci potevi dire a che punto siamo arrivati della lotta contro il 41 bis, contro l'ergastolo, contro l'ostatività, insomma, una lotta che comunque è stata molto politica. E poi anche però da un livello giudiziario, perché se non mi sbaglio, correggimi se sbaglio, però tutto un certo disegno che era stato fatto all'inizio su Alfredo, sulla FAI, sull'organizzazione, il terrorismo, ha cominciato poi a perdere alcuni pezzi, anche se penso dall'operazione Sibilla e poi insomma anche da un certo punto di vista come si è espressa la Corte Costituzionale un paio di giorni fa, e insomma queste due cose, un po' la salute e un po' poi a che punto siamo arrivati. Poi ovviamente quello, se vuoi aggiungere qualche cosa, lo spazio c'è.
Allora, sì, guarda, in primo luogo penso che dopo la notizia di ieri, in base alla quale Alfredo smetterà lo sciopero della fame, per cui tutto sommato ritornerà un pochino silenziata tutta la vicenda che invece ha animato sia le piazze, sia le strade, sia i dibattiti, che anche l'attività dei media, che ha consentito certamente una riemersione di questi argomenti, ovvero dell'ergastolo, dell'ostatività e del 41 bis. Bisognerà fare un bilancio e probabilmente anche a mio giudizio un ragionamento sulla prospettiva, ovvero su come impedire che tutto quello che è emerso, diciamo tutto il patrimonio, tutto il contributo di questi ultimi mesi venga nuovamente relegato in un silenzio, in un oblio. È importante perché chiaramente stiamo parlando di una vicenda che era strettamente legata, che ha ricevuto anche una grande notorietà, un grande interesse, in virtù del fatto che c'era una persona che stava rischiando la vita per affermare un'idea, per affermare un principio, per affermare una concezione, una visione del mondo, o, per cui l'interesse era chiaramente, almeno per come l'ho percepito io in questi mesi, era estremamente legata a mangia non mangia, è vero che è svenuto, è vero che sta male, è vero che è prossimo al decesso, è vero che ritiene di andare fino in fondo, che si martirizzerà pur di affermare comunque un principio. Era molto legato al corpo di Alfredo, a una sorta di biopolitica, per cui sostanzialmente era la vicenda legata proprio a questo disfacimento, a questo progressivo perdita di vita legata a un corpo umano. E tutto questo viene meno da ieri, quando appunto Alfredo ha sempre affermato di non voler morire, e la sua era una battaglia per la vita e non per la morte, ha deciso, anche in considerazione del fatto che in realtà gli strumenti interni, cioè quelli previsti dall'ordinamento giuridico nazionale, non consentono o comunque ormai limitano veramente al lumicino le possibilità di revoca del 41 bis, in primo luogo per lui e poi in generale la battaglia più complessiva contro il dispositivo, contro il regime detentivo speciale, e diciamo non concedevano possibilità di successo. Alfredo avrebbe dovuto decidere se morire, diciamo, se per cui portare a estreme conseguenze questa lotta a un punto di non ritorno, oppure cedere. Rafforzato anche dalla decisione della Corte Costituzionale, nonché da un progressivo decadimento delle sue condizioni di salute, appunto questo piede per cui aveva perso la sensibilità, l'altro piede che stava sostanzialmente raggiungendo lo stesso stadio, sembra, di non ritorno, una mano che iniziava anche in quel caso a perdere la sensibilità anche alla mano, per cui era veramente un progressivo sfacelo che gli si preannunciava davanti. La Corte Costituzionale, chiaramente la decisione favorevole, prima grande decisione, perché chiaramente è estremamente importante quello che è avvenuto l'altro ieri, l'ha rafforzato nei termini di ok, tutto quello che si poteva fare, tutto quello che poteva verosimilmente compiere un solo essere umano, chiaramente con l'aiuto, il sostegno, la solidarietà, la partecipazione, la generosità di tutti coloro che hanno condiviso il tenore di questa battaglia, però tutto sommato si era esaurita, poteva solamente condurre il momento del decesso, poteva solo attendere il decesso. In realtà c'è uno strumento giuridico che è un po' come la Corte Costituzionale, un po' questi giudici, no, che stanno a un livello superiore di tutti gli altri, è la CEDU, che è la Corte Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, che chiaramente fa riferimento a una sorta di Costituzione, che è la Convenzione Europea, che dove molti articoli sono sovrapponibili a quelli anche del nostro ordinamento interno, della nostra Carta Costituzionale, che a parere anche di esperti, di avvocati che si cimentano quotidianamente in questi agoni, in queste giurisdizioni internazionali, in realtà secondo gli stessi, e in particolar modo di questa collega con la quale abbiamo scritto ricorso, vi erano effettivamente i profili, gli elementi per ritenere sussistente una serie di violazioni. Per cui abbiamo contro l'ultima decisione, ovvero quella della Corte di Cassazione del febbraio scorso, abbiamo proposto questo ricorso alla CEDU, che è stato dichiarato ricevibile, e un po' viene banalizzato, mi sembra di aver letto un giornale che banalizza la ricevibilità come se fosse tutto sommato un obiettivo, uno scarso rilievo. In realtà è molto importante, perché la Corte ritiene ricevibili solamente i ricorsi per i quali intravede un fumus di sussistenza della violazione, tant'è vero che più dell'80% dei ricorsi presentati alla CEDU in realtà vengono dichiarati irricevibili. Pertanto il primo scoglio grande, diciamo, per sottoporre una questione, per sottoporre degli argomenti nel merito alla Corte Europea è superare questo scoglio. Come detto, 8 su 10 non lo superano, 2 su 10 che lo superano hanno alte probabilità, non la certezza chiaramente, ma la certezza nel diritto non esiste, non è una scienza umana, non è sempre, vabbè, questo entrerebbe in discorsi filosofici su se la scienza è esatta o meno, però diciamo certamente non c'è mai una certezza, però i 2 su 10 diciamo che vengono che superano questo scoglio hanno alte probabilità di essere poi successivamente accolti. Per vedere la luce, ovvero per vedere la soluzione prospettata con questo ricorso, bisogna però attendere 2 o 3 anni, chiaramente dei tempi che sono incompatibili con l'attesa di un soggetto che si sottopone allo sciopero della fame, che ha già perso 50 kg e che sta in quello stato di decadimento fisico che prima descrivevo. Cosicché, da una parte, il raggiungimento dell'obiettivo, ovvero della Corte Costituzionale che rende impossibile a questo punto la conclusione del processo di Torino nei termini di una condanna all'ergastolo. Decisione che non riguarda solo Alfredo, il 285, il 311, per cui questa strage finalizzata ad attentare alla sicurezza dello Stato e questa attenuante specifica per i reati contro la persona dello Stato, ma in realtà la Corte è andata oltre ed ha ritenuto che tutti i reati in cui è prevista la pena fissa dell'ergastolo e non è possibile che ci sia questo divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva, per cui diciamo allargando anche il perimetro, allargando anche i termini dell'accoglimento, per cui effettivamente è un successo che non riguarderà solo Alfredo Cospito ma tutti e tutte coloro che possano un domani essere chiamati a rispondere di reati per i quali è prevista la sola pena fissa dell'ergastolo e chiaramente se ricorre anche la recidiva reiterata, diciamo sono però delle condizioni che non è difficile, e quello della pena fissa dell'ergastolo sì, perché in realtà sono solo 6 i reati per i quali è prevista questa pena fissa, vuol dire senza possibilità di gradazione da parte di un giudice, cioè che se ritiene sussistente un reato può solamente condannare il soggetto all'ergastolo. Ma soprattutto l'impossibilità di gradare, di individuare diciamo, una pena più mite è determinata dal fatto che c'è questa norma che è l'ex Cirielli del 2005, governo Berlusconi, che in realtà dice che per i recidivi reiterati non è possibile un giudizio di prevalenza delle attenuanti. Questo ha affermato la Corte, per cui tutto sommato il clamore mediatico e tutto l'interesse si è sviluppato in questi mesi, il fatto che c'è questo ricorso alla CEDU contro il 41 bis che ha buone prospettive di poter raggiungere un esito favorevole, in quel caso l'esito non sarebbe per il solo Alfredo Cospito ma sarebbe per le persone sottoposte al 41 bis, la decisione della Corte Costituzionale, una sostanziale assenza di chance in ordine ai ricorsi, le iniziative giudiziarie per l'ordinamento interno, per cui questo vicolo cieco che in qualche modo si prospettava, hanno indotto Alfredo diciamo, a dichiarare che sostanzialmente una serie di obiettivi che si propugnava di raggiungere con la sua protesta, tutto sommato erano stati effettivamente raggiunti, erano stati effettivamente soddisfatti, di tal che da ieri Alfredo non è più in sciopero della fame, per cui l'interesse mediatico, questo interesse sulla sua vicenda, sul suo corpo, sul decadimento, sulla prossimità del decesso o meno, certamente tenderà a far sopire una sorta di attenzione. Alfredo ha fatto tutto questo, per cui le prospettive, non so se rispondo alla tua domanda, le prospettive adesso sono per tutti quelli che dovranno raccogliere una sorta di testimone, e siamo tutti noi che siamo all'esterno, ovvero tutti coloro che o ignoravano o semplicemente avevano uno scarso interesse, o non erano mai stati raggiunti da questi argomenti, o non li avevano mai inseriti nella loro agenda politica, oggi tutti sanno. A questo punto la sfida è portarla avanti o meno, fare effettivamente far sì che la mancanza l'assenza di emergenza ci riporti tutti sostanzialmente ad occuparci di altro, coloro che sono attivi o gli indifferenti a guardare semplicemente dall'altra parte, un po' utilizzando l'espressione gramsciana, oppure andare avanti e in primo luogo domandandoci come andare avanti, come organizzarci, come ragionare, come fare tutto questo. Chiaramente è un problema che dovremmo necessariamente in qualche modo che richiama tutti noi a una responsabilità, tutti noi, un noi collettivo, perché questi 6 mesi chiaramente hanno visto la partecipazione di centinaia o migliaia di persone comunque intorno a questa vicenda. Ieri nel comunicato in qualche modo si dava conto, no? Che sì, esatto. È stato un contributo corale senza il quale probabilmente non saremmo mai riusciti a sollevare, a interessare un'intera opinione pubblica intorno alla vicenda di Alfredo e a questi due argomenti. E per cui dagli intellettuali che si sono spesi, perché anche loro hanno chiaramente contribuito a sollevare comunque la cappa di silenzio, a tutti i media che comunque hanno portato questi argomenti all'interno delle case di milioni di persone che ignoravano o semplicemente disattenti non sapevano o interessati ad altro scarsamente guardavano, cioè sostanzialmente c'è stato alle iniziative di piazza, chiaramente alle mobilitazioni, agli incontri che abbiamo fatto nelle scuole, nelle università, alle assemblee, cioè c'è stato effettivamente un'attività corale. E adesso a questo punto è vogliamo raccogliere una sorta di eredità, vogliamo brutta l'espressione capitalizzare, no? Portare avanti comunque sia da dare linfa a ciò che si è sviluppato o meno, e a quel punto capire anche come farlo. Ma questo mi immagino dipenderà da tutte le nostre sensibilità, dalle nostre letture politiche, dalla capacità che avremo o meno di realizzare una campagna che possa avere un'ossatura che la porti avanti, comprendere quali possano essere dei passaggi e quant'altro. Certo. Non so se ha risposto.
Sì, sicuramente insomma è molto chiaro. Da un lato il punto al quale si è arrivati, quindi non solo l'aver posto una questione che prima era indicibile, il carcere duro, l'ergastolo, l'ostatività, eccetera, ma anche il fatto che questa questione, l'aver posto questa questione si traduce, si manifesta a un livello molto pratico, insomma, nei due aspetti che ci riportavi, un po' quello del CEDU e un po' anche appunto l'espressione, il parere sull'ergastolo e quant'altro. Entrambe le questioni, come siano delle questioni molto politiche che riguardano appunto non solo la condizione di Alfredo, per questo è la questione che è stata aperta, è una questione che non riguarda solo Alfredo ma riguarda appunto questi strumenti in sé. E certo, quindi a questo punto quello che bisogna fare insomma è sicuramente quello di cercare di capire come preservare, come fare patrimonio non solo di questa lotta ma soprattutto poi di questa crepa, che un po', no, questa crepa che è stata aperta. E questo credo sia sicuramente, insomma, credo sia quello che è arrivato e insomma che accolgo molto volentieri. E ti volevo chiedere, ma e sulle condizioni di Alfredo, come insomma, come sta, si può...
Le condizioni di Alfredo chiaramente sono quelle di un soggetto che adesso proverà ad uscire da questo lungo digiuno, per cui chiaramente dovrà osservare una dieta particolare, dovrà fare in modo di evitare quello che è un pericolo che viene normalmente ventilato in queste situazioni, ovvero che è una delle fasi più pericolose dello sciopero della fame, è proprio la rialimentazione. Esatto. Ma sotto questo punto di vista è comunque in un reparto ospedaliero, c'è un protocollo che stanno seguendo i medici, abbiamo un medico di parte che comunque settimanalmente lo visita e verifica quelli che sono, diciamo, tutti i valori che risultano dai vari esami a cui viene quasi quotidianamente, se non addirittura più di una volta al giorno, sottoposto. Per cui sotto questo punto di vista speriamo che possa effettivamente superare quello che è un deficit adesso nella deambulazione, nella sensibilità degli arti inferiori. Tendenzialmente vi è il pericolo che possa rimanere menomato sotto questo punto di vista. Speriamo che invece abbiamo avuto un modo di apprezzare la capacità di questo fisico, questa forza, questa idoneità, cioè un corpo che è comunque riuscito a resistere 6 mesi a uno sciopero della fame duro. E vediamo, speriamo che poi che abbia, diciamo, delle capacità, delle risorse anche per superare e magari ristabilizzare queste funzioni che ad oggi sembrano compromesse. Questa più o meno è la situazione di salute sulla quale, diciamo, una volta che ha scelto comunque di concluderlo in ambiente ospedaliero, diciamo, dovrebbero essere in grado di portare avanti, diciamo, di superare anche questa fase della rialimentazione. Speriamo, ma ritengo di sì, diciamo, certamente quello che ha dimostrato il governo è di aver attuato comunque una strategia volta ad impedire il più possibile un ipotetico decesso o conclusione sfavorevole di questa lotta. Immagino che oggi tenderanno, diciamo, a fare altrettanto. Probabilmente ritorsioni, vendette e quant'altro saranno poi su un trattamento successivo, quando poi dovranno decidere il carcere di assegnazione, le modalità di detenzione e quant'altro, il rispetto o meno dei residui diritti che comunque vantano i detenuti sottoposti al 41 bis, questa possibilità di leggere che abbiamo preso compiutamente per Alfredo è una sorta questione di vita interiore se non di vita materiale. Vediamo, immagino che poi le piccole angherie potranno verosimilmente svilupparsi in un momento successivo. Non credo che nessuno metta a rischio in questo momento, diciamo, la sopravvivenza di Alfredo sbagliando magari grossolanamente nella dieta. C'è una dietologa in quella sezione ospedaliera che, diciamo, si occupa, per quello che so io, di individuare qual è l'alimentazione più idonea per la ripresa, diciamo, per un ritorno graduale a un'alimentazione vera e propria.
Ok, io ti ringrazio molto e non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
No, guarda, se non che appunto quello che auspico, ma spero che sia una riflessione comune tra tutti coloro che sono stati impegnati in questi mesi in questa lunga battaglia, che appunto si possa continuare ad interessarsi e a portare avanti questo argomento attraverso delle forme che non siano episodiche, ma che siano, diciamo, strutturate, cioè ragionate in termini di lunga scadenza, diciamo, di un percorso lungo, anche perché contaminare la società, di questa società così cattiva, così imbarbarita, che non fa altro che invocare manette e buttare le chiavi nei confronti dei detenuti, che tutta la rabbia sociale che vive in maniera frustrante, invece di rivolgerla verso i soggetti che sono responsabili delle loro condizioni di vita, normalmente le rivolge nei confronti degli ultimi, delle classi subalterne. E, diciamo, riorientare, diciamo, rimodificare in termini favorevoli, diciamo, anche questa cultura che impregna la nostra società, certamente richiede uno sforzo e un'immaginazione di un percorso politico che magari appunto possa possa puntare a, ad essere, a protrarsi nel corso del tempo. Questo.
Ok.
E vi ringrazio.
Grazie mille a te.
Grazie, grazie, ciao, buona trasmissione. Ciao, ciao. Ciao.
Dammi un ultimo te, lasci nel mondo senza un perché. In un cortile o sotto l'acquazzone, con i tuoi amici dentro un portone. Uno, due, tre, giù, giù. Salta chi zoppa e a crescere sei tu. Per quei pugni al muro che hai dato da bambino, per tutti i soldi tranne il tuo vicino. Chiediti tu come stai. Chiediti tu come stai. Fate frette, lo sogno si consuma, ma il mare non si arrende. Regina, reginella, regina, reginella.
9 e 56 e dopo questo aggiornamento con l'avvocato sia sulle condizioni di Alfredo che in generale anche un po' questo punto al quale siamo arrivati, al quale è arrivata la lotta, in primis la lotta di Alfredo, ma una lotta che poi appunto si è estesa e coinvolto tanti compagni e compagne. E vi volevo dare un'altra notizia, e questa è una buona notizia riguardo il caso che stavamo seguendo questa mattina, lo sfratto di Silvio Latino, uno sfratto che anche qui ha impegnato tanti compagni e compagne e che ha visto questa mattina già dall'alba riunirsi in via Silvio Latino per resistere a questo sfratto che veniva minacciato da diverso tempo, e lo sfratto è stato rinviato al 25 maggio, quindi fra più di un mese, e insomma anche questa è una buona notizia, è una vittoria comunque di insomma per i compagni e le compagne e soprattutto insomma anche per chi vive in via Silvio Latino. Noi fra poco ci collegheremo telefonicamente anche con loro, magari prima cerchiamo di chiudere e di riprendere la nostra rassegna stampa. Ci fermiamo un momento e torniamo in voce.
Ritorniamo, siamo diciamo sul finire della rassegna stampa. Andremo poi anche brevemente a leggere le prime pagine della cronaca locale, quindi la cronaca di Roma. Prima appunto di chiudere, parliamo di un'altra questione fondamentale che viene riportata da una parte sul Messaggero, però anche il Manifesto ne parla da un'altra prospettiva, cioè appunto la questione dell'autonomia e del caso scuola. L'avevamo detto anche all'apertura delle prime pagine. A pagina 4, con la firma di Andrea Bassi, il titolo del Messaggero è Autonomia, il caso scuola, i docenti restino statali. Sostanzialmente qua appunto si riporta quello che è l'opposizione al progetto di autonomia differenziata, che tra l'altro proposto da Calderoli, che tra l'altro appunto regioni evidentemente anche molto molto autonomiste, appunto come può essere la Lombardia, ma anche appunto il Triveneto, ecco, stanno portando avanti. Avevamo anche detto all'inizio, avevamo anche letto parte dell'articolo, riprendendolo, Si dice che cosa? Allora, non è insomma un caso che diversi ministeri abbiano fatto pervenire al ministro una serie di paletti e osservazioni sul progetto Svuota Roma. Il reclutamento, la formazione e lo stato giuridico del personale scolastico, è scritto il ministero legato all'istruzione, sono collegati a quanto previsto all'articolo 117 della Costituzione, comma 2 lettera G, in forza del quale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato rientrano tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. E questo, aggiungono i tecnici del ministero, vale anche per i contratti collettivi nazionali integrativi, così come è attratta dalla competenza legislativa dello Stato la definizione degli organici. Il dibattito sulla scuola è uno di quelli che ha più tenuto banco nel progetto di autonomia differenziata. Diversi esperti, compresa la commissione presieduta dal compianto Beniamino Caravita, avevano consigliato di tenere fuori questa materia dalle richieste delle regioni. I governatori del nord però non ne vogliono sentir parlare. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha subito detto che lui voleva tutto il menù, ma a dire il vero non è soltanto il ministero dell'istruzione a mettere i paletti sulla possibilità di richieste delle regioni. Anche l'INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in una mail del 23 marzo ha espresso le sue preoccupazioni. Occorre richiamare l'attenzione, si legge, sulla specifica materia indicata nell'articolo 117,3, che se reinterpretata in maniera estensiva potrebbe condurre ad una regionalizzazione delle competenze in materia di tutele previdenziali sull'applicazione o meno di determinate voci contributive, invadendo il campo della competenza statale in materia di previdenza sociale. Che le pensioni siano un altro dei temi delicati lo dimostra un'altra mail inviata al Ministero del Lavoro per emendare lo Svuota Roma. Nel messaggio di posta elettronica inviato lo scorso 10 marzo, i tecnici del ministro Marina Elvira Calderone ricordano a quelli di Calderoli che il ministero ha specifici compiti di vigilanza insieme al MEF sugli enti previdenziali dei liberi professionisti. A riguardo spera che, in ragione del fatto che tali enti previdenziali sono per la quasi totalità enti del primo pilastro obbligatorio e si rientrano nella competenza esclusiva statale in quanto previdenza sociale. Ma tolti questi paletti, le 133 pagine della ricognizione effettuata dai tecnici di Calderoli aprono la porta al trasferimento dello Stato alle regioni di centinaia di competenze che spaziano nei rapporti internazionali con l'Unione Europea, al commercio con l'estero, passando per la sicurezza sul lavoro, per professioni, per la ricerca scientifica, per la tutela della salute ed ancora dall'alimentazione all'ordinamento sportivo, dai porti agli aeroporti civili, per i quali le approvazioni dei piani finanziari passerebbe dallo Stato alle regioni, fino all'organizzazione della giustizia e di pace, alle casse di risparmio. La mannaia calata sui ministeri, come detto, è pesante e c'è una domanda che ancora resta senza risposta: cosa ne sarebbe dell'attuale forma organizzazione dello Stato e tutte le regioni chiedessero tutte le materie? Quale ruolo resterebbe ai ministeri e alla capitale una nazione formata da 20 staterelli autonomi? In questo un quesito fino ad oggi abilmente dribblato. Quindi questa, diciamo, è la prospettiva ovviamente istituzionale di quella che è la condizione, no, del progetto di autonomia differenziata, che ormai è un tema fondamentale in realtà dal secondo giorno dopo l'insediamento. Comunque il governo Meloni ha sempre evidenziato questa forte volontà, appunto, autonomista, insomma questa anche pericolosa voglia di stravolgere sostanzialmente non soltanto la forma di Stato ma anche la forma di governo e la forma di governo insomma italiana. Quindi compromettendo, insomma, quest'articolo cita, per dire, l'articolo della Costituzione 117, che è uno di quelli che è compreso tra la riforma del titolo quinto, quindi appunto dei rapporti tra regioni e Stato. Ricordiamo infatti che il motivo per il quale appunto le strutture, anche le scuole, insomma, gli studenti, i professori, le docenti si stanno appunto stanno facendo un'importante resistenza nei confronti appunto di questo progetto. È perché oltre a quella che è la tanto insomma amata, no, regionalismo a doppia velocità, questa questione ovviamente ultra meritocratica che diciamo inevitabilmente porterà all'accentuazione, perché in realtà già ci siamo, delle differenze tra nord e sud, In ogni caso, appunto, per ritornare al 117, è uno di quelli che, in cui, diciamo, del corpus, ecco, in cui vengono elencate, numerate le materie residuali e non, a livello appunto costituzionale, delle materie di cui lo Stato si deve occupare, di quello che, di cui si deve occupare invece la Regione. E una cosa importante che tra l'altro ci differenzia a livello costituzionale da, per esempio, mi vengono in mente gli Stati Uniti d'America, che sono appunto una costituzione federale, uno Stato federale, è che appunto le regioni dipendono in ogni, anche se sono autonome riguardo a certe materie, dipendono da quello che è il potere centrale, da quello che è appunto lo Stato, non possono agire in totale appunto autonomia, e questo è il pericolo di questo progetto, che porterebbe a cambiare letteralmente l'ordine delle cose, cioè mettere le materie residuali, quindi ciò che rimane alle regioni, e invece scrivere quello che invece sono le competenze dello Stato, che a livello costituzionale è una grandissima limitazione. Infatti il 117, diciamo, la nostra Costituzione è scritta in modo tale che si elenchino in maniera evidente le questioni, le mansioni, insomma, delle regioni, lasciando tutto il resto allo Stato, e quindi è appunto questa è un'importante limitazione, ecco, a vantaggio dello Stato, contrariamente invece da quello che vogliono appunto questi autonomisti, che si avvicina molto di più al modello, come dicevo, diciamo, di federalismo statunitense. Sempre parlando di scuola, se da questo punto di vista, insomma, abbiamo il punto di vista dell'alto, insomma, dell'istituzionale, una cosa un po' più interessante, o comunque sì, da dire, è a pagina 7 il manifesto parla dell'occupazione a Milano, per il diritto alla salute, per il benessere psichico, contro la meritocrazia e la competizione. Vogliamo una scuola libera, lo studio non è una prestazione. Contro la meritocrazia e per il diritto alla salute mentale, si sta allargando la mobilitazione degli studenti. Martedì scorso hanno occupato il liceo Manzoni di Milano dopo i risultati di un sondaggio sul benessere psichico. A seguire si sono unite alla lotta diverse scuole di Bologna: il liceo artistico Arcangeli, il liceo Laura Bassi, l'istituto Pacinotti, il Rubiani, il Copernico. Secondo l'indagine promossa dal collettivo Manzoni Antagonista, 7 studenti su 10 soffrono spesso di crolli emotivi dovuti alla scuola. Il 16% del campione denuncia invece di averli sempre. La metà degli studenti sente la propria salute mentale influenzata proprio dalla vita spinta ossessiva a raggiungere l'eccellenza, classificando gli studenti solo in base ai voti. È solo un campione di una realtà estesa nel sistema scolastico italiano, dicono gli esponenti del collettivo Manzoni Antagonista. C'è l'idea di fondare la scuola su concetti come il merito e la competitività, alimentando un continuo stato di pressione che trasforma lo studio da una forma di accrescimento personale ad un'interminabile prestazione delle proprie nozioni, volta a dimostrare di essere per l'appunto meritevoli. Auspichiamo che questa analisi non resti fine a se stessa, ma che possa essere il principio di un cambiamento. La dirigente scolastica Maria Rossi ha annunciato un collegio docenti per discutere con i professori di dati emersi dal sondaggio. Ci accorgiamo che gli studenti fanno più fatica ad affrontare lo studio rispetto a quanto avveniva in passato. Anche la psicologa ci ha segnato un aumento delle situazioni di stress, degli attacchi di panico, non in maniera vertiginosa, ma comunque importante. Le esigenze degli studenti milanesi sono le stesse di quelli di Bologna. Vogliamo una scuola libera, individualizzata, senza ansie, hanno scritto nel loro manifesto. È un documento in cui fanno riferimento all'aggressione da parte di militanti neofascisti contro i giovani del liceo Michelangelo di Firenze, inserendo l'antifascismo come una delle motivazioni principali della lotta. La nostra è una liberazione, scrivono. Il sindacato di Bologna Matteo Lepore ha invitato nei giorni scorsi gli studenti a partecipare all'istruttoria pubblica del comune. Ci saranno diverse giornate, ha spiegato, di fatto un microfono aperto in consiglio comunale per portare le istanze alle nuove generazioni. È giusto che facciano sentire la loro voce. La voce degli studenti è arrivata al Ministero dell'Istruzione e del Merito martedì scorso, quando è stato convocato finalmente il Fast Forum delle associazioni studentesche più rappresentative. Tra queste, riunione degli studenti che ha consegnato al ministro Valditara la sua proposta sull'alternanza scuola-lavoro, oggi chiamato con l'anagronismo PCTO, percorsi per le competenze trasversali. Nel testo si parla di orientamento, rappresentanza e benessere psicologico. La salute degli studenti è sempre più preoccupante, la necessità delle scuole di strutture di supporto è sempre più sentita nella comunità studentesca. Lo stress legato alla competizione che si può ignorare, sostiene Alice Beccari. Siamo delusi, sostiene Bianca Chiesa. Valditara non ha dato nessuna risposta pratica sul diritto allo studio e rappresentanza. Il ministro ha definito ideologica la nostra posizione sul merito. Di ideologico c'è solo la volontà di non discutere di quanto sia privo di risorse il diritto allo studio. Il merito è solo un principio di legittimazione della sua disuguaglianza tra gli studenti, ha detto Paolo Notarnicola. In opposizione alla competitività chiediamo di garantire il diritto al benessere psicologico. La scuola ha il dovere di intervenire, quindi appunto questo è un importante, insomma, anche qua evidenziazione, no, della lotta che le studenti stanno portando avanti da ormai molto tempo a livello medio, quindi a livello appunto liceale, ma anche appunto a livello universitario, anche alla Sapienza di Roma sono state organizzate, tuttora sono aperte forum in cui in maniera appunto del tutto anonima gli studenti possono, come dire, evidenziare il loro disagio, che molte volte appunto è psicologico e non soltanto relegato a quella che è la condizione della sessione, no? Che tra l'altro si sviluppa in alcuni mesi dell'anno, ma proprio durante l'intero arco temporale. Però ci rendiamo conto anche che queste, possiamo dire, sono come dire, questioni che dovrebbero anche affliggere, è il caso di utilizzare questo termine, insomma, in maniera molto diciamo anche sofferta, l'università, no? Quindi l'istituzione in generale, che si dovrebbe prima di tutto preoccupare di quello che è il benessere psichico prima che della prestazione, in primo luogo. In secondo luogo, ovviamente, andare, come anche diceva l'articolo stesso, diciamo smettere con questa innanzitutto con questa logica dell'ideologico, cioè mettere in mezzo l'ideologia rappresenterebbe ovviamente la volontà, insomma, di come dice l'articolo, non discutere, quindi di dare una giustificazione, anche in qualche modo di svalorizzare con toni, ecco, no, di le lotte delle studenti in questo caso, no? E una cosa importante sicuramente è che questo fatto del merito, della meritocrazia, sia è sicuramente una legittimazione al principio di disuguaglianza, ma una cosa che, diciamo, pone molto più in pericolo anche quella che dovrebbe essere l'eguaglianza sostanziale oltre che formale, la concezione, anche il concetto di solidarietà, della collettività, del lavoro di gruppo, dello stare insieme, dello stare insieme, dell'associarsi, ecco, tra studenti. È anche questo fatto che il merito può portare inevitabilmente a un grado di superiorità che, oltre ad essere formale, può diventare appunto anche molto personalistico, a crescere personalismi, individualizzazioni in questo caso. E penso infatti addirittura nel campo della sociologia, a chi studia quelle che sono sostanzialmente le dimensioni del potere, le divisioni, no, del potere, in cui appunto chi è legittimato automaticamente è legittimato appunto a fare il bello e il cattivo tempo, a discriminare, e soprattutto viene legittimato perché è più meritevole appunto degli altri in virtù di quelle che sono le sue doti, che però se si possono parlare molte volte anche di inclinazioni magari biologiche, comunque molte volte dipendono da condizioni di vita, di benessere, che non sono biologiche ma che sono, diciamo, prettamente economiche, e questo appunto è sempre lo stesso discorso, insomma, di forte disuguaglianza. Altre cose che di cui se ne parla nella Costituzione, ma che appunto evidentemente non sono rispettate, tantomeno calcolate, perché questo governo sta facendo l'esatto opposto.
E allora 10:15 noi concludiamo questa rassegna stampa, una rassegna stampa piuttosto turbolenta, insomma, con aggiornamenti dagli sfratti di Via Latino, aggiornamenti sulla condizione di Alfredo Cospito con l'avvocato che fra poco sarà online, e concludiamo questa rassegna stampa. Fra poco ci andiamo a collegare con Silvio Latino, con appunto il Picchetto che si sta cominciando a sciogliere perché ha visto comunque un rinvio al 25 maggio. E successivamente invece faremo altri collegamenti, uno sul presidio che ci sarà questo sabato all'Aquila. Insomma, sarà una mattinata ancora densa, siamo ancora agli inizi.
Non ho santiccia, lo sai, ma paura non ne ho. Niente piani di riserva, qui il tempo passa come un treno. Se mi guardo dritto allo specchio so che ho già perso forse, però dammi un altro battito ancora e poi me ne andrò. Non ho santiccia, lo sai, ma paura non ne ho. Niente piani di riserva, qui il tempo passa come un treno.